Napoli veramente è un vivaio di artisti del campo musicale, ma la cosa bella è che la scrittura ci dice che la ma migliore maniera per cantare non è semplicemente cantare sotto l'impulso del ritmo, cantare sotto l'impulso della melodia, sotto l'impulso, non lo so, dell'amore, del sentimento, di tutti i canti bellissimi che sono stati fatti per il proprio amore. Ho goduto, ho perduto, ho anelato, ma cantando sotto l'impulso della grazia. Ancora una volta diventa fondamentale scoprire quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, scoprire come Dio ci ama per poter dargli una risposta che viene dal sentirsi perfettamente amati. E il canto che nasce dalla grazia è un canto veramente di gratitudine, di riconoscenza. Perché? Perché ha realizzato che quello che Dio ci ha dato è un dono meraviglioso, è un tesoro che non dobbiamo conquistare con sforzi umani. Lui ha compiuto ogni cosa e ci chiede di scoprirlo, e man mano che lo scopriamo viene più facile lodare il Signore, non della serie canta che ti passa, non ti passa, puoi cantare, ma anche il canto può essere un'anestesia del dolore, ma canta mentre scopri la grazia di Dio. E questo ti porterà sempre di più al centro della volontà di Dio. Quindi cantare non sotto l'impulso della musicalità, non solamente come un'espressione dell'anima, che è bella, la passione, la passionalità, ma il vero canto, la vera lode, nasce da una consapevolezza spirituale. E poi passa attraverso l'espressività musicale, l'armonia, il ritmo, tutte le altre cose, perché se no rimane rumore. E di rumori ne abbiamo abbastanza. Noi abbiamo bisogno di qualcosa che realmente ci trasformi. La vera lode nasce dall'interno, nasce dalla percezione di quanto Dio ci ama. Perché se non abbiamo questa percezione, finiremmo per dire: mi Signore, non solo dobbiamo fare tutte queste cose, ma ti dobbiamo pure ringraziare. Non solo ci dobbiamo sforzare tremendamente per essere coerenti, ma ti dobbiamo dire pure grazie, ringraziare. Ma bella verità. E invece, lì dove, come pregava poc'anzi il vostro pastore, la rivelazione della grazia comincia a illuminare questo tesoro grande, viene spontaneo dire grazie. Viene spontaneo dire grazie quando qualcuno ti fa un regalo. Potrebbe essere anche una fesseria, una stupidaggine. Si è ricordato di te, mariti, ricordate i compleanni delle vostre mogli. Lo ricordi? Sì, pure al contrario, dico, ma di solito succede che il marito che si dimentica dei giorni particolari. E sicuramente essere ricordati con un dono di affetto è qualcosa che induce gratitudine. Figurarsi se noi veramente abbiamo la rivelazione di questo amore profondo, intenso, che Dio sta cercando di fare passare, ma che trova le barriere, le difese, i pregiudizi, la nostra difficoltà, non tanto ad amare, ma a lasciarci amare. E questo è un blocco notevole che lo Spirito Santo vuole eliminare. Anche questa mattina credo che lo Spirito Santo lavorerà particolarmente in questa area, cioè sbloccando delle persone che hanno difficoltà a percepire l'amore perché la loro esperienza naturale è stata sempre non di affetto, anzi hanno avuto carenze di affetto, avrebbero voluto un padre diverso, una madre diversa, avrebbero voluto circostanze diverse e in qualche modo non comprendono cosa significa essere amati profondamente. E voglio partire da un verso che mi viene in mente in Proverbi, capitolo 49, verso 4. Dice così: io presterò l'orecchio. Sì, io con i numeri do i numeri ogni tanto. No, scusate, ecco, non erano i numeri, il problema è che sono salmi. Era Salmi 49 verso 4, ecco. I numeri non sono il mio forte, la matematica è stata l'unica materia dove sono stato rimandato abbondantemente. 49 verso 4. Vabbè, ve lo cito io, se volete prenderlo è bello, ma è bello poter incamerare la parola di Dio, tenerla dentro. Io presterò l'orecchio a dei proverbi, a delle sentenze, e al suono della cetra spiegherò il mio enigma. Mamma mia, che verso strano, questo da psichiatra. In questi versi c'è una rivelazione grandissima. E perché? Partiamo dall'ultima parola, enigma. Cos'è un enigma? Chi fa settimana enigmistica capisce che cos'è. È una situazione, è uno stato, è un modo di vivere che ci dà da pensare, che ci dà da cercare una soluzione. E sapete, i mali peggiori che vengono nella psiche umana sono quelli che nascono dal tentativo di trovare una soluzione. Sarebbe stato molto meglio non cercare tante volte una soluzione per non andare a finire in un rimedio peggiore del male. Dalla padella alla brace, anche da voi si usa questa espressione. L'enigma è qualcosa che sicuramente ha a che fare con l'incertezza, la precarietà, la situazione inusuale, la situazione dove ti trovi per la prima volta e non sai qual è la strada. Anche quando non c'erano i satellitari, non c'erano i GPS, in qualche modo quando dovevi recarti in un luogo, a un certo punto arrivavi più o meno nelle vicinanze, poi superando la tua naturale vergogna a chiedere, perché normalmente io sbagliavo 10.000 volte perché non volevo chiedere a qualcuno, poi quando ho cominciato a chiedere ho sbagliato 20.000 volte perché poi uno mi diceva di qua, uno mi diceva di là, e quindi raggiungere persino un obiettivo geografico diventava un enigma, diventava un problema. Ma tutto quello di fronte al quale ci siamo trovati nella nostra vita naturale e non è stato chiaro, e non è stato evidente, e ha comportato un aumento di quel sentimento che ci portiamo tutti dietro, cioè la paura, ha richiesto delle soluzioni nella tua vita. E tutta la nostra vita tante volte è stata una vita nel tentativo di risolvere gli enigmi. Io infatti non lo so come che ci sono quelli che hanno il tempo di mettersi con la col cruciverba, con il rebus, con gli enigmi. Ci sono già tanti enigmi intorno a noi che prenderebbero già tutta la nostra vita. E nel tentativo, dicevo, di risolvere gli enigmi, i problemi, le cose non spiegate o le cose realmente che sono ambivalenti, sapete, nella nostra psiche il danno più grande non è quando riceviamo il male direttamente, ma quando non capiamo se la persona accanto a noi ci vuole bene o ci vuole male. Cioè nel senso che ci sorride e poi sa. Allora, diciamo, questi stati di esperienza diventano un enigma, perché da quel momento in poi tu non capirai se chi ti si avvicina col sorriso sta cercando di fregarti il portafoglio. E oggi purtroppo bisogna dire che tutti quelli che ti devono vendere qualcosa, ah, lei ha vinto, una fregatura, lei ha vinto. E ormai siamo diventati così sospettosi al punto che non ci fidiamo neanche di noi stessi, cioè non solo degli altri, non ci fidiamo di noi stessi. E la scrittura in questo breve versetto è come se ci volesse dare una direzione, in maniera metaforica ci vuole fare capire da dove è l'uscita per l'enigma che stai vivendo nella tua vita, per l'enigma che sta realmente tormentando la tua vita, ci vuole una via di uscita che non sia la pazzia, che non sia il disagio psichico. Quante persone nel tentativo di liberarsi, qualche volta ho accennato su questo argomento, sarebbe interessante capirlo, perché ognuno di noi sta cercando di liberarsi dal male, solo che tante volte anziché liberarsi dal male va a incappare in un male più grande. Nel tentativo di liberarsi dall'aggressività che non riconosce, magari poi arriva a un meccanismo persecutorio, anziché accorgerti che ce l'hai con tutti e che non sopporti nessuno, alla fine succede che sono gli altri che ti stanno perseguitando, sono gli altri che ce l'hanno con me, sono gli altri che non mi capiscono. Io ero uno di questi, non arrivate al delirio, non ci sono arrivato proprio, ma ero sulla buona strada, perché io mi consideravo buono, bravo, tollerante. E quindi cosa facevo? Tutta la mia rabbia e aggressività la attribuivo agli altri. Tutti gli altri sono cattivi. Cattivi siete, cattivi, perché mi fate sempre del male. Io faccio il buono, il bravo, e voi mi fate del male. Ho dovuto scoprire che non era così, che dentro di me c'era una carica di rabbia e di aggressività che avrei fatto tutti fuori. Allora lì, veramente, ho potuto cominciare a lavorare su questa realtà della mia vita che prima ignoravo. E così questa aggressività si trasformava in tante cose. Si trasformava in depressione, si trasformava in disturbo ossessivo compulsivo, tentativo di liberarsi da soli di un male. Mamma mia che trappola! Tentativo di liberarsi dallo sporco, lavaggio di 1000 volte al giorno delle mani, trasferimento direttamente nel gabinetto, oppure camminare coi guanti. In realtà tutte queste malattie psichiche altro non sono che un tentativo di risolvere i nostri enigmi senza guardare in alto, senza accorgerci di chi ci ha creato, di chi ci ha concepito, quindi sa come funzioniamo e sa qual è la soluzione. E in questo senso, al suono della cetra, spiegherò il mio enigma. Cioè, nel mentre che mi metto in una disposizione a lodare il Signore, mi metto in una disposizione a usare, se non c'ho la cetra, posso usare le corde vocali, sono sempre corde, strumenti a corda. Posso usare le mie corde vocali per cominciare a entrare in una dimensione dove tutto comincia a essere più chiaro, perché dicevamo ieri, viene da Dio. E mentre quando colleghiamo il nostro canto semplicemente alle emozioni umane, e lì lo possiamo musicare in tante maniere, da noi c'era un canto siciliano che diceva quant'è l'aria la mezzita. Ho tanti canti che sono collegati semplicemente al dolore, alla rabbia, a lamentarsi, alla denuncia. Sì, sono buoni, però quando canti semplicemente esprimendo il male, il dolore, sembra che sia un modo di sfogarsi, ma in realtà sotto sotto si continua a amplificare. Ma quando canti dal tuo di dentro, quando cominci a stabilire un rapporto con Dio basato su una rivelazione del suo amore, e allora anche una nota sola diventa una chiarificazione estrema. Anche se gli dici papà, c'è bisogno di fare tanto. In quel momento quella nota, quella parola che nasce da una rivelazione che lui è l'Abba e che tu sei, come Gesù, il suo diletto figliuolo nel quale si è compiaciuto, troppo bello, qualcuno che ti dice sei il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, sei la mia diletta figliuola nella quale mi sono compiaciuta, o almeno qualcuno si compiace di me, qualcuno mi vuole, qualcuno mi ama. Appena tu cogli questa realtà, ricevi delle coordinate nuove, il tuo enigma comincia a perdere quel potere, il tuo tentativo di essere Dio comincia a smettere di esistere, il tuo tentativo di controllare la realtà si sostituisce allo scoprire che Lui ha il controllo. Alleluia! Che bello scoprire che Dio ha il controllo! E non stiamo parlando del controllo degli eventi esterni, perché in questo momento se dovessimo guardare quello che c'è all'esterno dovremmo dire Dio ma sei un poco strano, dico tutto quello che sta succedendo. Lui ha il controllo della nuova vita, del regno di Dio dentro di te, dove non si muove niente senza che Dio sia alla base, dove tutto già funziona, dove non c'è immondizia e quindi non c'è bisogno di fare la pulizia dell'immondizia, non c'è bisogno di scioperi di quelli che fanno la pulizia dell'immondizia e poi quindi, come qui a Napoli siete abbastanza abituati a vedere l'immondizia cercare di soverchiarvi. Perché? Perché è un luogo, è una dimensione dove già Dio ci ha pulito, dove Dio già ha messo la giustizia, la pace e l'allegrezza nello spirito. E allora cosa voglio dire? Che tante volte per spiegare certe cose non ci arriviamo ragionando, non ci arriviamo contestando o prendendocela con gli altri, ma ci arriviamo semplicemente lasciandoci portare dallo Spirito Santo in questo luogo di libertà dove già Dio sta regnando e dove veramente possiamo vedere, come diceva Pietro questa mattina, da una prospettiva diversa le stesse cose. Attenzione, c'è in voga negli ultimi tempi una modalità di credere in Dio solamente per cambiare le circostanze esterne. Io faccio spesso la battuta: nel nome di Gesù, montagna di suocera, spostati e buttati e... Dico, ma poi ci potremmo mettere altre persone che ci sono di disturbo. Siamo molto, tante volte, impegnati a usare la fede per cambiare le circostanze, mentre Dio sta cercando di farci scoprire che la cosa che Lui si aspetta è che cambiamo noi. E mentre noi per fede vogliamo, e mentre magari due gruppi cristiani pregano, Signore ti prego vinciamo gli altri no, vinciamo gli altri, Dio dice non me ne frega niente di chi vince la partita, mi interessa che voi scoprite il mio amore, e magari vi fate vincere per amore. Oh mamma mia, ma questa è pazzia, Dio, ma questa è la pazzia della croce, questa è la pazzia di Cristo, e dentro di te c'è questa pazzia che vince non il più forte, ma chi ama di più. Che il più grande non è quello che domina e controlla, ma è quello che serve, diventa servo di tutti. Allora nessuno vuole essere più grande. Se ci leviamo questo alone di potere, di Superman, come tante volte ci viene proposto nel senso me, tu sei un super supernatural, me, una specie, io volevo essere Superman quando ero giovane, no? Leggevo i fumetti, anzi allora si chiamava Nembo Kid, questo si vede che c'è una certa età, neanche Superman, e io pensavo devo essere così, e infatti per una fase del mio cristianesimo quasi quasi mi piaceva essere un Superman spirituale, ma poi ho dovuto capire che alleluia, Dio ci dà dei miracoli grandiosi, Dio benedice fortemente attraverso il soprannaturale, ma la cosa più importante, Dio ci vuole portare alla scoperta dell'amore, perché è l'amore che è alla base dell'essenza di Dio, è l'amore che fa la differenza, è l'amore quello per cui sarai giudicato, non è quanto parli le lingue degli angeli, non è neanche il sacrificio totale se non è espressione dell'amore, ma l'amore è quello che fa la differenza. E mentre noi tante volte cerchiamo degli escamotage per risparmiarci di amare, cerchiamo di cambiare le cose in maniera tale che non impariamo l'amore, Dio sta lavorando nella tua vita. Perché? Perché l'enigma si comincia a spiegare, abbiamo detto, nell'attitudine di lode. Ma perché? Perché nell'attitudine di lode e di gratitudine tu cominci a scoprire in una maniera molto più chiara il suo amore. E la spiegazione che tante persone continuano a scelverlarsi e dire perché questo e perché quell'altro e perché sopra o perché sotto, se non viene messo a confronto con l'amore, la spiegazione non verrà mai. Forse quando saremo in cielo, forse capiremo, ma sarebbe bello capirlo prima. Tante cose, se non siamo coscienti che quello che Dio sta cercando di insegnarci come materia del primo anno, dice solo del primo anno però, del secondo anno, del terzo anno, del quarto anno, ma mi sto scocciando, era sempre la stessa materia, sempre la stessa musica. L'amore è la materia non complementare, ma la materia fondamentale del corso in cui ti sei iscritto, l'università dell'amore. Mi dispiace per te, io so che qualcuno di voi la voleva mettere complementare, dice un pochino ogni tanto però, e Dio sta lavorando per questo. Ecco perché tante volte mentre noi cerchiamo di chiarire l'enigma e di riportare le cose sotto controllo e di riprendere il controllo delle situazioni e di chiedere a Dio di aiutarci a nostro modo, vediamo che non funziona. Non funziona perché? Perché Dio ci aiuta a suo modo, perché Dio vuole farci scoprire questa dimensione di amore dove già tutto è controllato e dove già nell'amore c'è lo stimolo, la spinta, la capacità di andare avanti e di fare le scelte migliori per la tua vita, per la mia vita. E l'enigma, ripeto, è qualcosa che ci travaglia. Ci sono tanti perché. Qualcuno mi ha chiesto perché non abbiamo fatto come la scorsa volta di fare un momento in cui si chiedeva perché, in cui si facevano domande, 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 e non è male, sicuramente abbiamo bisogno di chiarificazione, sicuramente abbiamo bisogno, e sono contento, grato a Dio, che il mondo cristiano si sta aprendo anche alla parte che la psicologia può sicuramente descrivere, capire della mente umana, ma chiaramente non basta capire, non basta avere una spiegazione, non basta capire le motivazioni profonde perché tu sei quello che sei, perché hai subito quell'abuso, perché questo è già importante capirlo, ma poi è importante approdare alla guarigione. È importante approdare a quella dimensione di amore fortissimo che comincia, come spesso mi avete sentito dire, a esorcizzare la paura e a cancellare gradualmente tutti i risultati negativi, tutti gli effetti, le elaborazioni della paura dentro di te, tutte le difese inefficaci, perché tanti problemi, dicevo, nascono dalla difesa. E bisogna veramente rimettere alla luce. Vi faccio un solo esempio, ne potremmo fare 100.000. Spesso alla base dell'attacco di panico c'è una carica di rabbia, di aggressività, di voglia di sciopero, di voglia di protesta che la persona tiene così fortemente controllata che a un certo punto viene fuori in questa maniera. O viene fuori, ho visto molte persone guarire da malattie strane come fibromialgia, sindrome da affaticamento cronico, ormai ci sono un sacco di patologie strane, la cui base, guarda un poco, è collegata a questo risentimento profondo, a questo fatto che il sole tramonta sulla nostra ira e si crea il posto al diavolo, non nel senso di una possessione, ma nel senso di un'infermità strana di cui ancora non si capisce. E guarda un poco, queste persone quando cominciano a esprimere l'aggressività, cominciano a tirare fuori il vulcano che hanno dentro, come primo risultato cominciano a guarire dalla fibromialgia, cominciano a guarire dalla sclerosi a placche. Ho visto persone guarite dalla sclerosi a placche proprio perché hanno identificato questa rabbia e poi hanno esposto questa rabbia all'amore di Dio e hanno potuto perdonare e perdonarsi, perché spesso non è una questione solamente di perdonare gli altri, ma anche di perdonare noi stessi. Come si è spiegato l'enigma in quel caso di una malattia per cui ancora si studia, si definisce autoimmunitaria, cioè che l'organismo si comincia ad attaccare da solo, ma in realtà non si capisce e si consultano 10.000 medici e poi non provate a consultare 10.000 medici perché vi daranno 10.000 terapie diverse e poi, mamma mia che confusione, allora ci sono quelli che dicono non faccio niente, preferisco non curarmi e lo so però intanto non curarti ai suoi effetti collaterali. Guardate, in quel caso l'enigma, come si spiega l'enigma? Una prima parte potrebbe essere anche un approccio psicologico, qualcuno che ti avvicina e piuttosto che cercare di scacciare la fibromialgia nel nome di Gesù, di scacciare la sclerosi nel nome di Gesù, magari comincia a parlare con te, accogliendoti. Con un atteggiamento, come mi ricordo una volta, non stavo tanto bene, abbiamo parlato un poco della relazione di aiuto, di come porsi nei confronti degli altri, in un setting dove non giudichiamo gli altri, dove non li condanniamo, dove siamo quelli che siamo. Non è che quando ci mettiamo a aiutare gli altri ci dobbiamo mettere in una veste diversa, dove simpatizziamo con le loro difficoltà. Non so se vi ho accennato allora una triade fondamentale di un tipo di psicoterapia che si chiama rogeriana, non direttiva, no io ti dirigo, io ti dico, io ti porto a scoprire. Ed è emblematico, sapete chi è Roger, che è il creatore di questa psicoterapia? Lui era vissuto in una famiglia evangelica legalista, si era beccato tutte le leggi, le regole, e poi capì che l'approccio al problema del suo simile non poteva essere regola, legge, questo si fa, questo non si fa, questo è giusto, ma partì da questa triade che ancora oggi viene sfruttata, in cui simpatizzi con le debolezze degli altri. E quindi quando qualcuno viene ad essere ascoltato senza paura di giudizio, senza paura di critica, di condanna, magari comincia a emergere quell'aggressività che c'è alla base della fibromialgia, sclerosi a placche, colite ulcerosa, morbo di Crohn, forme di tumori, sindrome d'affaticamento cronico e tante altre cose, allora comincia a venire fuori la rabbia, e questa è la prima parte della spiegazione dell'enigma. Anche un ascolto può far emergere un clima di grazia dove nessuno si debba sentire accusato se tira fuori un problema. Immaginate uno che si ricoveri all'ospedale, poi il medico va là per fare gli esami. No, dice dottore, ma perché qua? No, non ho niente, non ho nessun problema. Ha bisogno di avere fiducia che, mostrando i suoi problemi, solitamente la medicina non li peggiorerà. Io dico solitamente perché purtroppo nei nostri ospedali succede questo e altro, che vai per un unghio incarnito e te ne vai con una setticemia, te ne vai nel senso proprio che te ne vai. E magari per un cristiano potrebbe essere pure una cosa buona, ci risparmia un sacco di problemi, di difficoltà che dovremmo affrontare, però dico, è importante capire che l'enigma ha un inizio di spiegazione che può essere relazionale, può essere di contatto umano, può essere di contatto psicologico, però poi ci deve mettere il dito Dio, perché se non ci mette Dio la sua parte, alla fine spiegare perché sono arrabbiato non mi basterà. Ho bisogno di scoprire poi chi mi ama mentre sono arrabbiato. Mentre sono arrabbiato pure con lui, dico Dio, perché sotto sotto, alla fine, perché hai permesso queste cose? Perché hai permesso questi genitori? Perché hai permesso che abusassero di me? Perché hai permesso? Perché questo? Perché? Perché? E Dio dice tranquillo, tranquillo. Io come tranquillo, tranquillo? Lasciati amare. Dio sa che la medicina più forte, più vera, che può guarire le nostre ferite e percepire il suo amore. E vado verso la conclusione di questa breve riflessione, perché vorrei che questa mattina potessimo veramente guarire da certi enigmi, traumi, che ancora andiamo di là, andiamo di qua, lo spieghiamo in un modo, lo spieghiamo nell'altro, il problema rimane sempre un enigma e non si risolve. Dicevo, la parte iniziale mette in evidenza il problema, ma poi è l'amore profondo che può guarire il nostro dolore, le nostre ferite, le nostre paure, tutto quello che ci ha segnato e ci ha portato ad essere quelli che siamo. E ha fatto sviluppare poi delle difese mentali di vario genere nel tentativo di autosalvarci, e ci ha portato sotto sotto alla disperazione. Vi sembra strano, ma io incontro un sacco di cristiani che nell'intimo sono disperati, non nell'intimo intimo, perché nell'intimo intimo c'è Cristo e non può esserci disperazione, ma nell'intimo intendendo nelle loro emozioni, nei loro sforzi di cambiare, nei loro tentativi di risolvere i problemi della loro vita, sono arrivati a una sorta di fatalismo, di rassegnazione, di disperazione, perché c'è chi si rassegna e sembra non avere problemi, c'è chi nel momento in cui vede il problema diventa senza speranza. E quello è proprio il carattere del demonio. Lui è senza speranza, perché sa qual è la sua fine. Ma noi non possiamo essere senza speranza. E allora dicevo, questa mattina, proprio quando andremo a celebrare la cena del Signore, mi viene in mente quell'episodio quando dice la Scrittura che Gesù, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E questo è importante. È importante prima di tutto che lo cogliamo da Dio. Dio ti amerà fino alla fine. E abbiamo detto che il suo amore non si concretizzerà semplicemente nel ti amo, ma nello stimolo che ti dà a superare i problemi non necessariamente come tu gli dici: Signore, io per avere pace devi eliminare questo, cambiare questo, darmi il lavoro che mi piace. Ci facciamo un bel progettino e poi pensiamo: Dio, mettici il tuo sì, il tuo sta bene. Dio invece sta dicendo: figlio mio, Giuseppe, Giuseppina, io per risolvere i tuoi problemi ho bisogno di fare venire fuori Cristo dalla tua vita. E tante volte siamo in combattimento. Si dice: Cristo sì, Signore, però a me mi interessa risolvere questi problemi. Cristo, Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in noi, Cristo, la vita di Cristo. Questo è quello per cui Dio sta lavorando e vuole che emerga, perché se emerge questo, le circostanze non potranno fermarti. Se emerge questo, potrai prendere quello che il diavolo ti ha rubato. Ricordate quando una volta Davide tornò e gli Amalechiti avevano fatto fuori tutte cose? Avevano bruciato il villaggio, avevano rubato tutte le mogli. Qualcuno dice: mi, finalmente qualcuno. No, non era questa la reazione. Si misero a piangere. Si parlava di lapidare pure Davide, perché di solito quando le cose vanno male poi ognuno se la prende col conduttore. E qua c'è qualcuno che ti vuole lapidare, no? E lì dove stavano ancora a piangere, a dire: ormai è finita, come a dire: ci dobbiamo rassegnare a vivere senza i nostri possedimenti, senza la nostra famiglia, i bambini, le mogli, eccetera, eccetera. Davide prende l'efod, ha un grande significato spirituale, consulta Dio e dice: Signore, cosa faccio? Continuo a piangere? E Dio gli dice: no. Alziamoci in piedi. Recupera il bottino. Recupera quello che il diavolo ha cercato di portare via dalla tua vita. Recupera per fede quello che il male ha cercato di distruggere. Sapete, tante volte il diavolo, senza saperlo, ci fa un servizio, perché mette in evidenza i nostri lati deboli e lì siamo costretti a fortificarci, a trovare la forza di Dio, perché sennò non ne usciamo vivi. Questa mattina la cosa bella è che il bottino lo ha recuperato Gesù per te. Alleluia. La sua vittoria è la nostra. E la sua vittoria è l'amore. L'amore con cui ti ha amato e ti ama fino alla fine. E questo amore è importante che sia rivelato e che tu sia oggetto di quest'amore, ma che tu possa anche esprimerlo nei confronti degli altri. Lì, se voi leggete quel brano, poi subito dopo, mentre stava arrivando la sua fine, Gesù si cinse di un asciugatoio e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli. Lasciate che vi ami e vi lavi, lasciatevi amare, lavare. E Pietro disse: no, Signore, tu lavare i piedi a me non sia mai, sono io che devo fare qualcosa, lasciati lavare, Pietro, perché se non ti lasci lavare non puoi avere parte, non puoi ricevere, non puoi capire, non puoi recepire questo amore intenso con cui ti ho amato, ti amo e ti amerò. Anche quando mi tradirai, io continuerò ad amarti. Pietro, lasciati amare, lasciati lavare. Tu stamattina ci hai detto di prestare l'orecchio alla tua sapienza e di spiegare l'enigma al suono della gratitudine, della lode, al suono delle nostre corde vocali, del nostro essere. E di fronte all'enigma, in questo momento ti chiedo che ognuno dei miei fratelli possa assumere un atteggiamento di fiducia, di lode, anche nella circostanza difficile, anche nella malattia che sta handicappando, che sta facendo un sacco di dolore, di male, che sta bloccando, e magari sotto sotto l'enigma dice perché, perché. Noi siamo certi, Signore, che se riguarda qualcosa della nostra anima, tu lo farai comprendere e ci porterai a una guarigione certa. Se riguarda il nostro corpo, possiamo credere pure nella guarigione, ma siamo convinti che aspettiamo un corpo nuovo, Signore, e possiamo vincere anche nella malattia, non sulla malattia. E in questo momento, esposti a questo amore intenso, a questo abbraccio paterno, cogliamo questa forza grandissima del tuo amore, Signore. Alleluia. Sherata Kalamaya Saradavala Karamai, Iria Katamara Subara Katavadakas, Aradamayak Saramai, Wandamai. Sii cosciente, figlia mia, figlio mio, che il mio spirito è abbracciato col tuo spirito, che il mio spirito è colui che ti guida in tutta la verità e prende del mio, prende della mia eredità in te e te la fa scoprire e te la porta a una consapevolezza nuova e ti fa vedere che non puoi essere mai vinto e che non puoi essere mai separato dal mio amore, che tu lo desideri, che tu lo voglia. Niente, nessuno ti potrà separare da questo atto di amore che ho avuto sulla croce per te, ma che continuo ad avere ogni giorno. E io vedo le tue fragilità, vedo le tue ferite, vedo i tuoi problemi, figlio mio, ma tu guarda il mio amore, io guardo la tua fragilità, ma tu guarda il mio amore, contemplalo e potrai essere trasformato a immagine di questo amore e lasciati amare, lascialo scorrere fortemente nella tua vita, smettila di sentirti indegno, smettila di pensare di non meritarlo, smettila di mettere barriere, ma lascia che il mio amore ti lavi questa mattina, lascia che il mio amore ti tocchi questa mattina.